Buongiorno da Cristiano Coccanari a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera per una nuova puntata di RBN Ideodromo. Come annunciato, oggi siamo in collegamento con Angela De Rosa, portavoce di Casa Pound a Milano. Ciao Angela, buongiorno e grazie di essere con noi.
Buongiorno Cristiano, buongiorno a tutti.
Allora Angela, intanto direi facciamo un'introduzione su di te. Tu sei attualmente portavoce di Casa Pound Milano, sei a Casa Pound da un po', però insomma raccontaci un po' la tua storia politica e come ti sei avvicinata poi a Casa Pound.
Allora, io ho un'esperienza pregressa e sin da giovane. Poi è arrivato un momento, in particolare il 2012, poi fondamentale il 2013, un anno un po' particolare perché era il preludio poi all'insediamento del governo Monti nel 2013 e in pratica il movimento a cui aderivo ha fatto un'opposizione un po' blanda, insomma, no? Quindi diciamo che avevo capito che ormai bisognava anche trovare un contenitore che fosse qualcosa più di un contenitore vuoto per poter incidere poi sulla politica e sull'agenda nazionale politica. E incontro Casa Pound e mi rendo conto che lì posso trovare al 100% le motivazioni per l'impegno politico che avevo scelto da giovane. E quindi il sostegno agli italiani comunque in difficoltà, l'abbandono dell'euro e la riscoperta di una moneta nazionale, l'uscita dall'Unione Europea, la riscoperta del senso della sovranità nazionale e monetaria, e mentre invece tutto il panorama, l'arco costituzionale, tutto sommato poi ha dato vita facile sia all'insediamento di Monti che al restare in carica del governo Monti, che è stato un governo di lacrime e sangue, di cui ancora oggi paghiamo le conseguenze. E quindi da lì inizia il mio percorso all'interno di Casa Pound, che è stata la scelta migliore che io potessi fare.
Bene, ora dicevamo sei portavoce di Casa Pound a Milano, senza nulla togliere, insomma, altre città italiane, una delle due città, possiamo dire, più importanti d'Italia, insieme a Roma. Qual è lì l'attività di Casa Pound? Come va, insomma, il nucleo? Quali sono le battaglie principali che state affrontando in questo momento?
Allora, vabbè, il nostro impegno è rimasto invariato anche durante poi il periodo di lockdown, nel senso che noi abbiamo da anni attivato un servizio di raccolta e distribuzione di generi alimentari di prima necessità, che proprio durante quel periodo di fermo è stato fondamentale per aiutare famiglie che già aiutavamo, ma anche altre famiglie che si sono aggiunte nella richiesta di un sostegno, perché poi in verità anche quello che è il bonus alimentare lanciato dal governo all'inizio, i comuni non sono riusciti a sostenerlo realmente, quindi sono aumentate sul nostro territorio famiglie che hanno necessità anche di un pacco alimentare. Sicuramente anche questo è un problema che c'era già da prima e quindi che ci vede impegnati, ma che adesso sul campo, nel momento in cui si può manifestare poco e con difficoltà, è accantonato, ma che è un'esigenza che rimane e che dovremo riprendere ad affrontare, sicuramente quella della comunque emergenza abitativa. E sempre in questo periodo di lockdown questo problema è emerso in tutta la sua criticità, perché comunque ci sono state persone che, essendo ricoverate per il virus, magari lasciavano la casa e queste case venivano occupate indebitamente da stranieri o Roma. E quindi a questo punto sicuramente si pone il problema che la regione, insieme ai comuni, rilanci l'edilizia popolare, perché comunque questa cosa è da andare ad occupare, anche perché non ci sono case disponibili, perché poi ci sono anche abusivi italiani. Detto questo, sicuramente l'altra emergenza che ci troverà pronti in campo e che ci sta già trovando pronti è quella dell'emergenza sociale in generale. La città si sta impoverendo e questo crea in tante zone un'emergenza sociale che oggi come oggi diventa ancora più incompatibile anche con la presenza di tanti clandestini che fanno il brutto e bello cattivo tempo in tante zone della città.
La Lombardia e Milano, il milanese in particolare, sono state una delle zone, la zona più colpita dall'emergenza Covid. Ecco, da questo punto di vista, qual è la tua valutazione, il tuo commento su come è stata affrontata questa emergenza sanitaria, anche da parte sia del governo che dalla Regione Lombardia? C'è stato insomma anche un po' uno scontro tra governo e regione anche su questa questione di una zona, della zona rossa aperta o non aperta, insomma con anche strascichi giudiziari. Ecco, qual è in generale il tuo giudizio e valutazione?
Ma intanto, come sappiamo, la Lombardia, è stata la regione, sicuramente con una forte criticità, emergenza legata al virus, ed è stata anche, la regione che ha ospitato uno dei primi focolai veramente brutti, che è la città di Lodi, che poi si è estesa, insomma, al resto della regione. Però vorrei anche contestualizzare e dire che, mentre il virus si diffondeva, quindi c'era già questo campanello di allarme che veniva dal focolaio di Lodi, il governo ha decisamente minimizzato. C'era Zingaretti che, oltre a essere presidente della Regione Lazio, è anche il segretario del PD, uno dei partiti al governo, che è venuto a Milano e che insieme al sindaco Sala, anche lui esponente del PD, sindaco di Milano, andavano a fare gli aperitivi per combattere il razzismo e invitavano ad andare a mangiare gli involtini di primavera. Il sindaco Gori, sempre del PD, nel Bergamasco, invitava i suoi concittadini ad uscire, e anche il sindaco di Brescia, sempre esponente del PD, invitava i suoi cittadini ad uscire, a divertirsi, a partecipare a sagre molto numerose dove il virus si poteva diffondere, come si è diffuso, in modo decisamente più facile. Detto questo contesto vede un governo che è stato incapace in generale di affrontare l'emergenza sia sanitaria che economica, che non ha aiutato. Quindi, se è vero che anche la Regione Lombardia ha delle colpe, perché comunque avrebbe potuto comportarsi diversamente rispetto all'utilizzo dei tamponi, e peraltro è notizia di ieri che il Consiglio regionale ha approvato una mozione che inviti la Regione a rendere obbligatorio e gratuito il tampone, soprattutto nelle fasce di popolazione anziana, che sono quelle più soggette comunque a poter contrarre il virus. E c'è da dire che, come dicevi tu, c'è stata questo accanimento e questa diatriba tra governo e Lombardia per la chiusura nella zona rossa. Adesso c'è anche addirittura un'indagine in corso che accerterà chi ha a scrivere le responsabilità. Sicuramente io credo che fossero in capo al governo, che poi ha trovato, dal momento in cui non ha preso una decisione, come gli era stato chiesto più volte dalla Regione Lombardia, perché, ripeto, mentre esponenti del governo e del PD dicevano e minimizzavano, compreso il presidente Conte, Fontana aveva già chiesto per la Lombardia un trattamento diverso, tra cui la chiusura della zona rossa, cosa che è stata fatta in ritardo. E da quel momento in poi si è scatenato un po' anche, secondo me, un accanimento nei confronti della Regione Lombardia, della gestione sanitaria, fino a mettere in discussione il modello sanitario lombardo, che sicuramente non è il modello sanitario perfetto, perché la perfezione appartiene al mondo degli dèi, però sicuramente ha concesso ai lombardi di poter accedere a un sistema misto pubblico-privato agli stessi costi. E comunque questa è la regione che ospita oltre 150.000 pazienti da altre regioni, che non vengono qua solo per fare interventi salvavita, ma vengono qua anche per fare delle operazioni molto semplici come la cataratta e la protesi. Quindi vuol dire che nelle loro regioni non ci sono strutture comunque come quelle della Lombardia. Poi sicuramente il sistema sanitario ha delle pecche, si è svilito per anni il ruolo dei medici di base, che andrebbe rimesso sicuramente al centro dell'attenzione, perché anche il non poter andare al pronto soccorso ha messo in evidenza una struttura che c'era prima. Invece, con il venir meno dei medici di base, del ruolo dei medici di base, per qualsiasi cosa spesso ci si recava al pronto soccorso, intasando i pronti soccorso di Milano, che è una delle criticità legate al nostro sistema sanitario. E la possibilità di non poterci andare causa Covid, ha evidenziato che si può lavorare in modo diverso. Quindi sicuramente ci sono delle storture, però certamente il governo è stato più determinante nella cattiva gestione di alcuni passaggi che poi hanno creato dei forti problemi. Adesso un'altra polemica che mi viene in mente, che magari non ha fatto tanto gli esponenti di governo, ma qualche parlamentare l'ha fatta, sicuramente ne hanno fatta alcuni tanti esponenti e anche qualcuno su carta stampata, cioè si è messo in discussione, si è criticato la creazione dell'ospedale in Fiera Milano, che è stato realizzato con i soli soldi di contributi e donazioni private. E quell'ospedale è stato aperto perché c'era carenza di posti in terapia intensiva. Cioè, allora, prima si chiede di ampliare i posti in terapia intensiva perché servono, una volta che si creano, siccome sono la struttura è stata sottoutilizzata, allora critichiamo la scelta di averlo fatto, tenendo conto che ancora non siamo usciti completamente comunque dall'emergenza. Quindi comunque non è detto che quei posti purtroppo non possano non tornare utili. E anche a fronte del fatto che comunque si è sempre detto, poi bisognerà vigilare che questo avvenga realmente, che comunque tutte le apparecchiature collocate in questa struttura sarebbero poi state rimesse agli ospedali sul territorio.
Certo, ma anche alla luce di questa emergenza si è un po' parlato del sistema regionale lombardo sanitario, anche contrapponendolo un po', diciamo, al modello veneto. Secondo te in questi ultimi anni si è andato in direzione sbagliata, cioè si è dato troppo spazio al privato, si sono tagliati troppi servizi territoriali, oppure per quella che è, diciamo, la configurazione lombarda, che ovviamente è diversa, ma anche da quella veneta, è un sistema che è tutto sommato può andare bene così?
Guarda, allora, sicuramente c'è stato, hanno influito i tagli che sono stati fatti dalla regione su alcune partite, che però hanno fatto quasi tutte le, anzi, hanno fatto, avrebbero dovuto fare tutte le regioni d'Italia, a fronte comunque di sempre delle finanziarie che imponevano, in particolare quando è cominciato a parte del governo Monti. Cioè da lì comincia il taglio alla spesa pubblica in modo indiscriminato, cioè non importa che cosa sia che crea dei costi che non ci possiamo permettere, si taglia, anche quando poi risultano invece fondamentali, come poi il risultato per i posti in terapia intensiva. Okay? Quindi sicuramente c'è un errore da parte di regione di fare quelle riforme anche che stanno legate alla sanità, che invece dovrebbe essere un sistema che funziona al 100%, ma questo, ripeto, vale a livello nazionale e di tutte le altre regioni. Sicuramente il Veneto ha meno storture rispetto alla nostra organizzazione, cioè un po' quello che dicevo prima, vuoi il medico di base piuttosto che gli ospedali, cioè il numero come sono dislocati sul territorio. Chiudere gli ospedali piccoli che servono una zona spesso può risultare anche una scelta economica, ma poi non si rivela una scelta corretta poi in termini sociali e politici. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
No, chiarissimo, chiarissimo. abbiamo parlato della questione sanitaria, che ora, diciamo, il problema sta un po' scemando, mentre invece rimane molto attuale la questione della crisi economica. Ora la Lombardia ha il PIL che più contribuisce anche all'economia italiana. Qual è da questo punto di vista la situazione sul territorio? Quanto è grave? Quante possibilità ci sono di ripresa nel, diciamo, breve medio periodo, secondo te?
Allora, io sono un ottimista di natura, quindi cioè, lo dico per quello che sto andando a dire, perché la situazione sicuramente è critica. Però non dobbiamo allarmarci. Allora, Milano sicuramente si è trasformata perché molte attività non sono riprese e non sanno quando riusciranno a ripartire. Intendo sia le attività commerciali che altri tipi di attività come imprese. Quindi quella che era la regione traino economico e che già soffriva comunque da qualche anno, sicuramente a livello regionale è in cioè non soltanto Milano, ma anche a livello regionale siamo in sofferenza come Lombardia. Su Milano città, dicevo appunto, molti non hanno riaperto e questo crea comunque un impoverimento della città. molte imprese hanno scelto, per esempio, di far continuare a lavorare quasi la maggior parte dei lavoratori da casa. Questo implica il fatto che lavorando da casa, il bar che viveva delle persone che andavano in pausa pranzo, a questo punto, se riesce a fare un coperto a pranzo, è tanto in alcune zone di Milano, e questo non gli consentirà comunque, anche se riaperto, di rimanere aperto ancora per molto in queste condizioni. E la direzione verso cui si va, e purtroppo credo non solo a Milano ma in generale in Italia, è quella di incentivare il lavoro da casa, che non solo ci priva del contatto relazionale, ma impoverisce tutto quello che non è indotto, ma che io chiamo indotto, perché vive di quelle persone che si spostano e vanno su in un luogo fisico. Perché se io lavoro in un posto, magari ogni tanto vado dal parrucchiere lì vicino, piuttosto che vado dal panettiere, vado ad altre attività. Così la Lombardia, che è già una regione di grandi centri commerciali, rischia di diventare solo la regione dei centri commerciali, dove la gente si va a fare una passeggiata, mangia e fa tutto lì, senza poter vivere la città, e la città va a morire. Questo sicuramente è un problema. Detto questo, se il governo riuscirà a invertire la rotta che ha preso, sicuramente Milano è una città che ha la capacità di riprendersi anche velocemente. Non soltanto a Milano e in Lombardia, ma il 17 di agosto per tutti scade il termine in cui è vietato licenziare. È evidente che da quella data in poi, su settembre-ottobre, dobbiamo mettere in conto che potrebbe esserci un'ulteriore flessione di posti di lavoro con persone disoccupate. Quindi, se non si interviene subito con delle misure drastiche ed efficaci, cioè, si rischia un ulteriore impoverimento di tutta Italia, perché poi è a cascata, insomma, se la Lombardia va male, di certo il Veneto non andrà particolarmente meglio. E così tutto il resto, comprese le regioni del sud. Io penso al periodo adesso che dovrebbe già essere iniziato, al periodo in cui l'Italia viveva tanto di turismo, soprattutto nel sud Italia, ma non solo. Quest'anno non sarà così. Questo settore sicuramente necessita di un sostegno forte,
Certo.
perché così non ce la può fare.
Va bene, facciamo allora una pausa musicale di qualche minuto, poi torniamo in studio con Angela De Rosa per parlare anche un po' di politica nazionale. A tra poco.
Vincenzo no, non mi rinchiude più, oh Milano sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì, Milano tu non trattarmi mai così. Vincenzo io ti ammazzerò, sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò perché? Perché non sai decidere. Mi piacciono i tuoi quadri grigi, le luci gialle, i tuoi cortei. Oh Milano, sono contento che ci sei. Vincenzo dice che sei fredda, frenetica e senza pietà. Ma cretino, e poi viva Roma, che ne sa? Vincenzo, io ti sparerò. Sei troppo ladro per capire che il tuo lavoro, amici, non troverà mai, perché non sai soffrire. Ti devo tanto come uomo, lavoro insieme. Lascio tutti i miei progetti, le mie vendette e la mia età. Oh, non tradirmi, sono vecchio, il tempo va. Oh,
Bene, siamo di nuovo in studio per RBN Ideodromo, collegati con Angela De Rosa, portavoce di Casa Pound a Milano. Abbiamo parlato di Milano, Lombardia, quindi questioni regionali. Ora parliamo anche un po' di politica nazionale. Ne parlavamo un po' nella coda della prima parte, ovvero la gestione da parte del governo, soprattutto di questa fase di emergenza. Ecco, qual è secondo te il tuo giudizio nei confronti di ciò che ha fatto il governo e anche quella che è la percezione dei cittadini, cioè se tu vedi ancora una qualche solidità di consenso da parte di Conte, oppure invece c'è una voglia anche di ribellione da parte della cittadinanza?
Ma intanto, secondo me, guarda, la prima cosa da dire è che è cambiato il senso di percezione di Conte, perché fino a 2 mesi fa tante persone dicevano: ah, va bene, una persona posata, va bene, affidiamoci a lui. Adesso si stanno rendendo conto che ha raccontato un sacco di bugie, perché quelle che lui ha raccontato sono bugie. Se Conte il 6 aprile prometteva la potenza di fuoco, abbiamo superato ormai comunque il 6 di giugno, in ormai 2 mesi, e non si vede questa potenza di fuoco. Non si vede questa potenza di fuoco perché ci sono ancora persone che aspettano il contributo dall'INPS piuttosto che la cassa integrazione, perché alle banche cioè, è stato chiesto alle imprese di andare presso le banche ad indebitarsi ulteriormente invece che stanziare per le imprese fondi perduti che consentisse loro, ci agganciamo qua, non soltanto a ripartire, ma anche avere una prospettiva di politica del lavoro con creazione di posti di lavoro che diano agli italiani comunque un lavoro ben retribuito e stabile. E le imprese vanno messe anche in queste condizioni perché altrimenti non ce la si può fare. È un governo che ha messo 120 milioni di euro per il bonus monopattini e per le biciclette, e ha messo 90 milioni di euro per i diversamente abili, che comunque hanno assolutamente sostegno e che hanno avuto, avrebbero avuto bisogno di grande sostegno durante il lockdown, che non hanno ricevuto. Io penso ai bambini che vanno a scuola diversamente abili. Come hanno fatto a poter mantenere il loro percorso educativo e formativo? Non ce l'hanno fatta perché questo governo non ci ha pensato, perché si è pensato di fare la didattica a distanza senza mettere tutti i bambini italiani nelle condizioni di poterlo fare, perché oltre ai diversamente abili ci sono anche bambini che non possono avere un computer a disposizione in casa, perché o non ne hanno, perché nessuno ce l'ha, o se c'è, ce l'hanno magari mamma e papà che devono lavorarci col computer, che quindi diventavano anche babysitter dei loro figli. Cioè, questo governo ne ha fatta una dietro l'altra, ha fatto tante promesse, ma poi alla fine di fatti ancora non se ne vedono, e questo è assolutamente grave. Se pensiamo che sabato scorso sono iniziati gli stati generali dell'economia, programmiamo la ripartenza. Cioè, ancora siamo nella fase della programmazione, dopo 4 mesi, è evidente che non c'è la volontà di trovare delle risposte. Cioè, peraltro a questi stati generali, chiudo, è stato invitato anche il Gotwal europeo. Cioè, sono i nostri stati generali o ci devono venire a dire quanto siamo stati bravi perché abbiamo previsto di fare più che degli interventi strutturali in tutti i settori, tagli ancora e lacrime e sangue per gli italiani.
Certo, a proposito di proteste dei cittadini nei confronti del governo, visto che tu hai aderito alle proteste delle mascherine tricolori, ci sono state proteste tutti i sabati, mi pare che sia stata poi programmata una manifestazione nazionale già annunciata per sabato. Ecco, puoi dirci perché hai aderito a questa protesta, anche parlarci un po', insomma, di questa nuova iniziativa di sabato prossimo.
Sì, sabato prossimo è diciamo l'appuntamento più importante, che è arrivato dopo una serie di sabati, un mese e passa di sabati in piazza in tutta Italia. Sabato scorso l'abbiamo fatta diventare regionale, per esempio, quindi abbiamo fatto in tutte le città erano iniziati i primi di maggio in tutte le città per far arrivare a livello regionale e quindi a quello nazionale. Perché vogliamo portare in piazza la rabbia sana degli italiani. Le mascherine sono un movimento di imprenditori, partite IVA, genitori, insegnanti, dipendenti, cassa integrati, c'è un po' di tutto e rappresentano il giusto spirito di ribellione comunque ad un governo che non solo non ha saputo gestire un'emergenza sanitaria, ma che adesso sta gestendo nel modo peggiore la crisi economica peggiore che stiamo vivendo o che ci stiamo affrontando a vivere. Quindi serve in questo momento spronare questo governo, ma anche l'opposizione, a prendere in mano le redini della situazione e o andare a casa e permettere comunque a un altro governo di fare quello che, di cui l'Italia ha bisogno, oppure di darsi da fare. Siccome escludo che riescano a darsi da fare, che non li ritengo all'altezza di poter affrontare questa situazione, Conte dovrebbe rimettere il mandato. Secondo me la pressione popolare può ottenere questo risultato, le dimissioni di Conte, che si torni al voto e che ci sia un governo in grado di dare le giuste risposte all'Italia e agli italiani.
Dunque, parliamo di un altro argomento di attualità, insomma, che nelle cronache di questi giorni, ovvero le proteste partite in America dopo la morte in un'azione di polizia di George Floyd. Ci sono state una serie di proteste in America che poi però si sono spostate anche in Europa, in parte anche in Italia, con danneggiamenti a Stato, eccetera, eccetera. Qual è in generale il tuo giudizio, commento su quello che sta accadendo?
Ma allora, intanto diciamo che la cosa che più mi ha dato fastidio in tutta questa situazione è una cosa che è successa a casa nostra, cioè vedere il presidente, l'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, insieme ad alcuni dei deputati del PD, inginocchiarsi, intanto vabbè, per ricordare l'uomo scomparso ucciso da un agente di polizia e fin qua, ma per la battaglia contro il razzismo. Cioè, allora, se stiamo uscendo da un'emergenza sanitaria, ci affrontiamo ad affrontare la crisi economica più importante che abbiamo mai dovuto superare, e la Boldrini, ex presidente della Camera, insieme ai deputati del PD, si inginocchia per una roba del genere. Non si sono mai inginocchiati, mai, per tutti gli italiani in difficoltà che o vivono in emergenza abitativa o che vivono comunque sotto la soglia di povertà. Cioè, questa è una roba allucinante, perché si ha l'impressione, poi ad andare ad approfondire, che questo movimento sia più una rabbia pilotata. Siamo più una rabbia pilotata che fondamentalmente ha preso questa come scusa anche un po' per devastare le città e per fare i matti. C'è anche da ricordare, peraltro, che l'America non è una nazione nuova a queste cose, perché comunque ci sono stati anche altri episodi. Nel 2015 uno dei più recenti è stato il saccheggio di saccheggi, macchine in fiamme a Baltimora a seguito del funerale di un altro afroamericano morto dopo un arresto. Allora, sicuramente è un problema che l'America con cui l'America deve fare i conti, perché sicuramente ci sono delle cose che non tornano e nessuno dovrebbe morire in questo modo, però sicuramente è evidente che questo movimento ormai sta assumendo più le sembianze di quello che deve un po' tirare la volata al Partito Democratico, che è assolutamente incapace probabilmente di avviarsi alle elezioni di queste prossime presidenziali, e diventa poi un fronte anti-Trump che si vuol far passare come un movimento spontaneo, che invece non è, perché è sicuramente pilotato. Sono un po' il giudizio sui movimenti in sé.
Sì. Torniamo.
Cioè, ricordano un po' le nostre ricordano un po' le nostre sardine, no? Nate per caso dalla piazza, e poi si scopre che ognuno di loro ha comunque un passato. Cioè, come se io dicessi che ho iniziato a fare, adesso insegnato politicamente con Casa Pan, cioè non si fa.
Certo, torniamo in Italia, abbiamo parlato finora del governo, della maggioranza, parliamo un po' anche dell'opposizione cosiddetta istituzionale, in particolare ora, a parte Forza Italia, che insomma non sappiamo più se sia opposizione o meno, ma insomma il cosiddetto fronte sovranista, in particolare quelli che sono gli esponenti di punta, cioè Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ecco, soprattutto in questi ultimi mesi, come valuti la loro azione, che per certi versi, in particolare per Salvini, a qualcuno è parsa un po' appannata rispetto, insomma, a quella precedente, ecco, insomma, tu come li hai visti in questi mesi?
Guarda, intanto proprio in questi mesi si è acuito un malessere, in particolare nei confronti di Salvini, ma semplicemente per un motivo, perché poi faccio fatica a dimenticare che i grillini al governo ce li ha portati lui. E questa cosa, cioè, mi manda, cioè, non è comunque una cosa di cui lui dovrebbe vantarsi, non se ne vanta, però insomma così è. E ha portato sicuramente degli incapaci al governo, tra cui si sono poi uniti quelli del partito di Bibbiano, che quando nessuno dei due dava assolutamente per possibile un governo formato da entrambi, quando, salvo poi invece arrivarci, insomma, tra una roba e altra. Cioè, quindi è evidente che sono stati anche un po' tiepidi entrambi i rappresentanti dei due partiti maggiori di opposizione. Sono stati tiepidi perché avrebbero potuto sicuramente essere un po' più incisivi nella protesta, non poi nell'ottenimento magari delle istanze, perché questi numeri purtroppo in questo momento non lo consentono. Nel senso che sicuramente se avessero portato un provvedimento alla Camera o al Senato, il loro provvedimento non sarebbe mai passato, perché si sa. Però quando tu chiedi di essere coinvolto, poi potendo anche peraltro godere dell'immunità parlamentare, una protesta di piazza organizzata con i tuoi parlamentari, che non sia una semplice cosa simbolica, poi la devi fare e non devi aspettare anche tu 2 mesi per poterla fare. Ricordiamo che la Lega ha occupato un ramo del Parlamento, salvo poi disoccuparlo nel giro di pochissimo tempo, cioè il tempo del battito di ali di una farfalla. E non è così che si fa l'opposizione in un momento del genere. Concordo poi con loro che la corda a un certo punto si è anche spezzata, nel senso che Conte, che oggi ci richiama insieme a Mattarella allo spirito di unità, cioè è evidente che non hanno saputo coinvolgere prima, come non lo stanno facendo adesso, né l'opposizione né le parti sociali né tutte quelle persone che comunque andavano quantomeno sentite. C'è stata una presunzione da parte del governo sicuramente imbarazzante. Certo, questi due momenti, ripeto, dovrebbero fare un po' il salto di qualità. Cioè, oggi è il momento di chiedere con insistenza le dimissioni del governo Conte. Oggi è il momento di scendere in piazza e di far sentire pressione, cioè, sul palazzo, perché altrimenti non andranno mai via.
E sulla fine di questa domanda io mi aggancio anche a quella che tradizionalmente è la domanda finale di questa intervista di RBN Deodromo, ovvero le prospettive future per un fronte sovranista che possa essere più incisivo, più coraggioso, anche magari con un contributo in termini ideali di proposizione politica da parte della stessa Casa Pound. Ecco, da questo punto di vista tu sei ottimista, pessimista rispetto a un possibile fronte
Ma guarda,
sovranista? Dimmi.
io non so se essere pessimista o ottimista. Per natura, l'ho detto prima, sono ottimista, quindi la vedo bene. La vedo bene però anche comunque di dati di fatto. Cioè, Casa Pound è il movimento che comunque ha condizionato per certi aspetti l'azione del fronte sovranista. Cioè, vi spiego, i partiti di cui stavamo parlando prima, oggi parlano di sovranità nazionale e monetaria, perché questo è uno degli argomenti che ha rilanciato Casa Pound nell'agenda politica, come lo slogan prima gli italiani a difesa degli italiani, come il no euro e l'uscita dalla UE. Pertanto poi prima o poi ritorneranno ancora verso quella posizione, come lo erano state all'inizio, sia Fratelli d'Italia che la Lega, che si sono poi spostati su una posizione meno intransigente, che però non ha pagato, cioè che non sta pagando tuttora. Quindi secondo me ci sono sicuramente i presupposti, e soprattutto sono convinta che Casa Pound, in un contesto sovranista serio, potrebbe essere determinante per fare proposte decisamente importanti per la nazione.
Bene, allora è tutto. Noi ringraziamo, ringrazio Angela De Rosa per essere stata con noi questa mattina. Grazie Angela.
Grazie a voi. Ci
E buon
vediamo
proseguimento
a Roma.
a Roma, sì, Roma
Ci vediamo
sabato, e buon
a
proseguimento
Roma. Tutti
a tutti gli
convocati.
ascoltatori con Radio Bandiera Nera. Buona mattinata a tutti.